Grazie tante e adesso diamo la parola al dottor Calogero che ci deve portare la sua esperienza veramente pluriennale. Prego.
Innanzitutto, buonasera nuovamente a tutti e grazie per il graditissimo invito. Io questa sera voglio portare la mia esperienza di geriatra ormai da molti decenni e devo cogliere anche l'occasione per ringraziare quelli che sono stati i miei maestri che sin da subito, quando ancora la geriatria poteva essere considerata una specializzazione residuale, invece mi hanno fatto capire e conoscere la nobiltà, di questa specialità medica e mi hanno educato sin da subito a trattare, le persone anziane proprio come persone. Quindi non è uno slogan, non è un dire così per dire, ma perché è proprio la realtà, perché rappresenta questo proprio la chiave di svolta anche per svolgere in maniera adeguata la professione del geriatra. Non quindi la malattia, non il paziente, bensì la persona. Tant'è vero che i cardini della nostra osservazione della persona anziana che viene ricoverata si fondano sempre su quelli che sono i quattro domini di salute dell'anziano, che non sono quindi soltanto il classico elenco delle malattie, tra cui c'è quella prevalente o quella che gerarchicamente ha il suo maggior peso, ma noi non svolgiamo una buona attività se per ogni nostro paziente non prendiamo in considerazione anche quelle che sono le sue capacità funzionali, quelle che sono le sue capacità affettive e psichiche e quelle che sono le sue capacità sociali ed economiche. Perché soltanto con una fusione della considerazione di tutto questo riusciamo veramente a capire e a offrire alle persone che vengono a cercare cura da noi un piano di assistenza che possa essere il più individualizzato possibile, perché c'è da dire con forza che in geriatria, la potenza della medicina basata sulle evidenze o della medicina basata sulle linee guida molto spesso crolla tragicamente perché ci troviamo di fronte a tante cose contemporaneamente che se applicassimo in maniera, così un po' cieca, tutte le linee guida faremmo sicuramente un gran pasticcio, insomma, nei confronti dei nostri assistiti. Bisogna che oggi vi parli anche però della mia più recente esperienza, che sicuramente da un punto di vista professionale ed umano è stata un'esperienza che mai avrei immaginato di affrontare, che mi ha segnato moltissimo. Io per 2 mesi ho diretto due reparti di malati di Covid, quindi esclusivamente malati di Covid di età avanzata, quindi circa 300 ricoverati affetti da Covid con condizioni preesistenti di patologie sovrapposte, con condizioni a volte migliori, e abbiamo cercato di applicare anche in queste condizioni, quelle che sono proprio le caratteristiche, le peculiarità dell'attività geriatrica, e devo ammettere con molta difficoltà, perché ci siamo trovati di fronte ad un mondo nuovo, completamente sconosciuto, con dei risvolti assolutamente non prevedibili. Ma ce l'abbiamo messa tutta lo stesso, sicuramente avremmo potuto far di meglio, ma proprio un po' per la mia caparbietà, diciamo, ho trascinato i miei colleghi medici, gli infermieri, le infermiere e gli operatori sociosanitari che
Dai,
in questi frangenti vi sentite?
sì, benissimo. Ogni tanto qualcuno parla.
In questi frangenti anche sono stati poco citati gli operatori sociosanitari. Non dico a caso questo perché per fare della buona geriatria, per curare bene i pazienti anziani e l'interprofessionalità è fondamentale. Il medico da solo non fa nulla. Se gli operatori sociosanitari non hanno quella cura, quella gentilezza nel cambiare, nel movimentare, nello stare più vicini di tutti noi alle persone anziane, il nostro lavoro è veramente vano. Quindi spesso parliamo di medici e di infermieri, invece dobbiamo dire a voce alta anche operatori sociosanitari, che sono quelli che si sono forse ammalati più di tutti e che sono stati più a contatto con queste persone. E hanno superato le loro paure, perché è inutile dirle per noi altri che siamo stati lì dentro, anche se vivevamo un po' in una bolla un po' strana, la paura, insomma, è stato un nostro pensiero. E quindi vorrei anche trasmettervi quello che è successo in quei giorni, anche di vedere queste persone già in condizioni difficili, nella impossibilità di avere accanto i propri cari, nella disperazione di non poter avere accanto i propri cari. Noi abbiamo cercato di venirgli incontro con le carezze, con la vicinanza, però è chiaro che questo non era sufficiente. Abbiamo utilizzato le tecnologie, le videochiamate, e abbiamo rassicurato i familiari per una mia indicazione con una telefonata quotidiana a tutti i familiari per dire come stavano queste persone, perché veramente una cosa veramente incredibile da vivere e da pensare. E abbiamo anche dovuto in alcuni momenti purtroppo dare telefonicamente anche la notizia più brutta che abbiamo potuto dare, che quindi la morte dei loro cari, cercando di consolare telefonicamente, però d'altro canto anche negando loro ancora una volta l'ultima carezza, l'ultima presenza e persino anche un saluto, una benedizione in loro presenza e il condurre questi pazienti al cimitero, perché è così. Non voglio fare della retorica su questo, però voglio dire che l'averla vissuto così da vicino e così intensamente è un'esperienza che da un punto di vista professionale, da un punto di vista umano, ha segnato tutti noi altri che siamo stati in queste condizioni, che abbiamo dovuto offrire con uno spirito di servizio questo nostro servizio. Ed è stato anche uno spunto di riflessione anche per quello che fino allora avevamo fatto e quello che magari ci piacerebbe fare anche per il futuro. Perché adesso che la pandemia sembra apparentemente sotto controllo e che la condizione è sicuramente migliorata, siamo tornati a curare i nostri anziani che non hanno, per fortuna, più la malattia Covid attiva. Ci siamo ritrovati, devo dire, con qualche risorsa in meno, perché l'ondata dell'emergenza ha determinato una ridistribuzione di posti, di letti e quindi anche alcune strutture di riabilitazione estensiva, di postacuzze, che per noi sono dei posti eccezionali per mantenere appunto la funzione dei nostri anziani e per coltivare quella che è la nostra mission fondamentale, che è quella di salvare il domicilio dei pazienti. Perché quando noi parliamo di case residenziali, di RSA, eccetera, parliamo di persone che proprio per la perdita di quelle poche funzioni magari che avevano in precedenza rendono impossibile il loro ritorno al domicilio. Quindi l'attenzione, la metodologia geriatrica, la peculiarità dell'attività geriatrica, che deve curare sì la malattia ma deve stare attento anche al mantenimento della funzione per gli ovvi motivi, ma anche perché il mantenere anche la capacità di far fare 4-5 passettini alle nostre persone anziane significa il ritorno al domicilio. La perdita dei 4 passettini, la perdita della possibilità di raggiungere il bagno, significa non ce la faccio più e quindi rinuncio per andare con i familiari verso la casa residenziale. E qui questa storia anche così umana che accompagna la professione del medico, ci si trova di fronte anche ai familiari che spesso vengono un po', io penso, giudicati un po' frettolosamente quando decidono loro malgrado di istituzionalizzare i loro cari, perché ci troviamo spesso con famiglie mononucleari, con pochi figli. In particolare il ruolo della donna, che va detto ha sempre un ruolo strategico in queste condizioni, che si trova ad assistere padre, madre, suocero, suocera, a dare supporto al marito, al figlio sottoccupato, disoccupato e ai nipotini, quindi una donna in mezzo a quattro generazioni che se ci si pensa è veramente incredibile. Ed una donna alla quale noi cerchiamo di offrire quelli che sono i servizi di questa città, perché in questa città vivo e lavoro, che tutto sommato si dà da fare, quindi la missione protetta, l'appoggio, eccetera, eccetera, qualche centinaia di euro, ma tutto questo dobbiamo dirlo a voce alta è completamente insufficiente. Se noi oggi vogliamo salvare il domicilio, perché il vero obiettivo che noi dobbiamo porci nei confronti di queste persone è dobbiamo pensare molto di più a dei servizi che possono venire incontro al diretto interessato, che vengano incontro anche a chi ha la voglia di assistere ma a volte non ce la fa più, e che possano continuare così a vivere nel comfort questa ultima fase della loro esistenza. E questo, diciamo, per quanto riguarda l'impatto, diciamo, prettamente sociale anche della permanenza al domicilio, della istituzionalizzazione, quindi vanno osservati questi elementi con molta, 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 molta attenzione. L'altra riflessione che io faccio quotidianamente quando vado a visitare i miei 42, 44, 48 degenti, e per ogni individuo che mi trovo davanti mi faccio questa domanda: ma se noi avessimo fatto qualcosa di diverso e qualche giorno fa questo signore sarebbe veramente giunto in ospedale? Oppure quello che stiamo facendo qui con tutto il discomfort dell'ospedale si sarebbe potuto fare in altro luogo, il domicilio, le case della salute o altre strutture preposte sicuramente più confortevoli? E devo dire che molte volte questo mi dà risposta affermativa, dico sì, si sarebbe potuto fare in maniera diversa, avremmo potuto evitare l'ospedalizzazione, avremmo potuto far contenti gli amministratori che sono sempre molto preoccupati dell'eccessivo affollo delle degenze da parte della popolazione anziana. Ma quando faccio questa riflessione anche cerco di farla a volte anche a voce bassa e dico, perché potrei essere frainteso se le orecchie che ascoltano non hanno ben inteso ciò che io penso, perché ritengo fortemente che poi qualsiasi individuo in qualsiasi fascia di età se ha bisogno di un accesso al pronto soccorso, di un ospedale ad alta tecnologia, deve averne diritto, se ha 150 anni o se ne ha 30, e quindi questo deve essere il chiaro messaggio anche rispetto a questo. Evitiamo l'ospedalizzazione dei pazienti anziani perché non è appropriato ricoverarli, non evitiamo quindi l'ospedalizzazione perché non ce n'è più per loro, insomma, questo deve essere molto chiaro a chi amministra. E per far questo io penso che nell'ambito dell'attività geriatrica non si possa assolutamente più concepire il ruolo del medico geriatra, dell'infermiere geriatrica, del fisioterapista, dell'assistente sociale in compartimenti stagno. Non può esistere la figura del medico geriatra ospedaliero o del geriatra territoriale che non comunicano fra di loro e che non danno seguito a quei provvedimenti tipici dell'attività geriatrica, che definisce un piano di assistenza individualizzato che non finisce in quel momento in cui ce l'hai in ospedale, che deve essere trasmesso, la cosiddetta transitional care, proprio da un settore, da un setting all'altro. E io immagino e anche chiedo spesso ai miei amministratori di rendere più numerose le nostre personale medico infermieristico e fisioterapisti le unità operative ospedaliere, ma non perché finisce tutto nell'ospedale, perché dentro l'ospedale si lavora e fuori si va a lavorare in un interscambio continuo, perché per scegliere bene anche sul territorio ciò che è più adatto per il tuo paziente anziano con molte comorbidità, devi avere concezione anche di ciò che l'ospedale ti può offrire, e quindi soltanto in un interscambio di esperienze all'interno dell'ospedale, all'esterno dell'ospedale, si possono avere veramente dei risultati fantastici, ritengo. Ho questa presunzione di dire che sia questo. Riusciamo ad organizzarci anche con competenza e con appropriatezza, anche a svolgere le attività presso il domicilio o anche in quelli che oggi vengono chiamati gli ospedali di comunità, che non devono essere considerati degli ospedali di serie B, ma dei luoghi appropriati dove fare delle pratiche sanitarie che in un ospedale sarebbero, diciamo, l'ospedale sarebbe sovrastimato rispetto a quello che serve. Quindi quando serve andare verso il pronto soccorso, quando non serve il domicilio oppure queste strutture intermedie. Ma per far questo ci vuole competenza e ci vuole alleanza con il medico di medicina generale e con gli infermieri di distretto. E io l'altro appello che lancerei: basta il medico di medicina generale in convenzione, vogliamo che il medico di medicina generale faccia parte del sistema sanitario nazionale come noi, così senza distinguo, quindi in un continuo di attività e di competenze, che sicuramente potrebbe far molto bene nella fascia di persone che a me capita di curare. E l'altra considerazione ancora che mi viene da fare è questo: quando sto parlando naturalmente di anziani, non quelli biologicamente più fortunati che riescono a raggiungere età avanzate anche senza molta necessità di medici, medicine, perché insomma la biologia o forse il loro stile di vita è stato tale che gli consente di condurre una bella lunga vita in autosufficienza, in perfetta cognizione intellettuale. Molti purtroppo non arrivano a questa condizione, e la cosa che mi fa strano è che queste persone arrivano in questa condizione, ce ne sono sempre di più, con disabilità più o meno sviluppate, sono il frutto anche di quella medicina che oggi viene rivolta alle fasce di età tra i 50, 60, 70 anni, quando le armi erano più spuntate e quindi molti ci lasciavano in quella fase lì. Oggi sono curati e possono sopravvivere, ma giungono in una fascia di età in cui hanno molti bisogni che sono sia di natura sanitaria ma anche di natura assistenziale. E quindi quello che io così scherzosamente dico con i miei colleghi internisti: ma perché, dico, non hai amore per questa fascia di pazienti che sono la realizzazione di quanto di buono tu hai fatto? E quindi mi viene da pensare che quasi quell'atto medico in quella fascia di età in cui si ha un po' l'onnipotenza di avere la sensazione di guarire abbia un po' di aspetto narcisistico dell'attività medica e non di attenzione veramente nei confronti della persona che è in quel momento, che è salvata in quel momento e che poi diventerà verosimilmente una persona che in età avanzata avrà bisogno di altre cose. Invece lì un po' l'abbandoniamo, appunto arriviamo al concetto dello scarto. E quindi bisognerà pensare sicuramente di utilizzare meglio il fondo per la non autosufficienza. E ancora qui viviamo in una regione che bisogna ammettere che insomma negli anni si è impegnata, insomma di fondi extra anche ne ha ne ha allocati. Io penso che la ridistribuzione però della torta, con una grandissima fetta per la residenzialità e una piccola fetta invece dedicata alle cure domiciliari, all'assistenza, all'organizzazione di tutto ciò che può essere fatto in proprio domicilio, e quindi consentire quel comfort che soltanto a casa propria ogni individuo riesce ad avere, consentire anche ai familiari, con tutte le difficoltà che la vita presenta, e che di continuare a rispettare appunto e a glorificare il padre e la madre senza diventare matto e senza trascurare i figli e i nipoti, che hanno anche loro diritto di essere amati, e quindi di poter distribuire il proprio amore nelle varie fasce di generazioni e imparare anche ad amare se stessi, perché altrimenti non si fa nulla di buono. Quindi penso che debba essere fortemente sostenuto questo modello, fino a ripensare anche ad una nuova forma di edilizia che possa far convogliare, non ghettizzare, persone che con l'autoaiuto o con le risorse condivise forse possono affrontare delle spese che da soli invece sono semplicemente impossibili. E questo è quello che oggi mi sentivo di dire.
Ecco. Sì, grazie tante. E una domanda. Questo sistema a rete, per cui l'ospedale, il medico di base, i presidi, eccetera, sono messi in rete, ha bisogno di un responsabile, cioè che, certo. Perché altrimenti è difficile parlarsi. C'è qualche esempio già in esistenza?
Sono degli esempi che l'istituzione della cosiddetta dimissione protetta, cioè nel senso, io parlo naturalmente dalla mia posizione di medico ospedaliero, io ho un malato per il quale definisco un certo piano di cura e quindi mi metto in contatto con si chiama con un acronimo PICAP, che significa appunto coordinamento continuità assistenziale, adesso una cosa del genere, dimentico qualche cosa. Da lì parte la rete delle attività medico-infermieristiche, ed eventualmente c'è il coinvolgimento del medico di medicina generale. Qui c'è già una prima pecca, perché io in questi pick up io vedrei come ruolo importante, al pari di tutti gli altri, anche il medico di medicina generale, che invece per la sua posizione di medico in convenzione interviene se contrattualizzato per determinate attività domiciliari. Adesso mi farò sicuramente nemici molti medici di famiglia oggi, che però stimo molto e con i quali ho moltissimo un rapporto. E ancora una volta un economista mi ha detto: guarda, non preoccuparti, quando la maggior parte dei medici di medicina generale saranno donne, vedrai che diventeranno dei lavoratori dipendenti anche loro, per gli ovvi motivi di tutela, insomma, delle funzioni. È lì che bisogna spingere. E poi l'altro mio piccolo progetto, prima che si scatenasse questa pandemia, è il rapporto con le CRA. Tant'è vero che io, come unità operativa, ho stipulato un contratto con l'azienda OSL per un accesso settimanale, bisettimanale in alcune delle CRA più grandi, eccetera, per dare supporto e sostegno anche ai medici e agli infermieri che lavorano in queste CRA, che lavorano in una condizione di estremo isolamento. Che non possono affrontare una situazione del genere con l'adeguatezza necessaria, perché quello che io dico ai miei colleghi: noi quando siamo di fronte ad una situazione difficile, io mi volto a destra e chiedo cosa ne pensi tu, mi volto a sinistra e chiedo cosa ne pensi tu. Lì i medici spesso agiscono in una condizione di estrema solitudine e anche di confronto aspro, purtroppo, con i familiari, che spesso colpiti un po' da senso di colpa di aver lasciato i propri cari nelle strutture, sono a volte di difficile proprio anche comunicazione. E quindi in geriatria, e non vado oltre la geriatria, questi compartimenti stagni devono finire. Ho anche la presunzione di dire che se ci fosse, perché poi ogni piano industriale, diciamo così, va investito, va costruito con delle risorse. Noi tiriamo fuori degli specializzati di geriatria che sono veramente eccezionali. Darci queste persone, di lavorare, lavorare con loro un po' dentro l'ospedale, un po' fuori dall'ospedale, nell'ambito di 5-6 anni ho la presunzione di pensare che lì veramente l'accesso in pronto soccorso delle persone anziane e molto anziane che non hanno bisogno di tecnologia avanzata potrebbe veramente crollare in maniera significativa ed appropriata, perché noi non vogliamo fare scarto, ma vogliamo fare che ogni fascia d'età, ogni paziente possa avere il giusto che deve avere.